soprattutto qua in questa zona dove c'è il diamante, il rame, la Gécamines, che è un gruppo della SJB. Vi ricordate quando De Benedetti ha fatto la scaletta della Société Générale de Belgique, che tutti hanno detto è alta, se tu tocchi la SJB tocchi l'economia belga. Immaginare, no? Il belga è uno sputo, si direbbe a Roma, però è ricco e potente perché controlla, ha controllato nei secoli il territorio congolese. Allora, come fai te in un accordo, in un negoziato di pace, chi metti intorno al tavolo? Le multinazionali teoricamente non esistono come parte in causa. Perché come fai? Una multinazionale non può sedersi a un tavolo di negoziato, però in realtà sono loro che hanno il potere di fermare anche già da domani la guerra in questo zona. In questo momento, bella domanda, in questo momento, dopo più di 20 anni di guerra, la cosa che più facilmente trovi a prezzi veramente stracciati sono i Kalashnikov ucraini, armi ucraine, russi, italiani, i francesi in questo gioco sono perdenti, perché l'errore che hanno compiuto loro in Ruanda di sostenere fino alla fine il regime di come si chiama, Habyarimana, l'ex presidente del Ruanda, ha escluso in realtà la Francia dal grande business del Congo. E nel 1997 Kabila arriva a Kinshasa a maggio, mano a mano che conquistava queste terre, gli appalti venivano un po' come sta avvenendo prima ancora della fine della guerra, gli appalti erano già assegnati a ditte dell'Arkansas, all'epoca c'era Clinton, e oggi invece a varie ditte americane e belle.
Quanto durano le concessioni?
Illimitate. Sarebbe bene per voi leggere anche questo rapporto dell'ONU, sì, del 2001, si trova nel sito di Chiama l'Africa, mi pare. 2001, aprile del 2001. Ed è interessante perché lì ti dicono proprio in dettaglio chi... io ho scritto su questo un articolo su Pirodo l'anno scorso, però insomma il rapporto è accessibile, www.chiamalafrica.it. Quindi stiamo parlando di una cosa ufficiale, cioè rimesso al segretario generale dell'ONU, e a parte qualche generale che ha detto io non c'entro niente, grossi reclami non ci sono stati, quindi la situazione è questo coltan. In un paese così ricco come il Congo, nessuno ha mai pensato che fosse una risorsa tale da essere esportata. Quindi tutti si concentravano sul diamante, sull'oro, su cose che già conoscevamo. Invece lo sviluppo dell'informatica e della telefonia cellulare ha fatto diventare il coltan un prodotto che è diventato addirittura più importante del diamante e dell'oro. Perché tutta la componentistica degli aerei, dei computer e dei cellulari si nutre di questo.
In che altri paesi è fatto, lo sai? In che altri paesi si trova?
Purtroppo più dell'80% delle riserve mondiali sta. Vi pensate quando può finire una guerra di questo tipo? Mi piacerebbe farti vedere un filmato che abbiamo realizzato sulle condizioni di lavoro dei cercatori d'oro e anche su coloro che lavorano in coltan. Loro sanno che la gente sta allo stremo, per cui nemmeno organizzano un minimo di strutture per andare a cercare l'oro. Sanno, se la gente vuole sopravvivere va lei la gente a cercare l'oro. E penso che nemmeno nei campi di cotone le condizioni di lavoro erano così È una cosa, cioè, bisogna viaggiare dentro per rendersi conto. Per cui se loro stanno in un terreno secco, diciamo, la gente scava anche con le mani per cercare loro. Se stai in un terreno umido, sai cosa vuol dire 12-14 ore con i piedi dentro l'acqua, l'umidità, quindi gente che muore di tubercolosi perché poi mangia poco, perché malnutrizione, umidità, è una cosa spaventosa. La prima cosa che ti salta agli occhi è la logica un po' di si salvi chi può, proprio un contesto di sopravvivenza dove ciascuno cerca di salvarsi la pelle. Questo proprio come primo istinto, il che uccide anche rapporti sociali consolidati, valori etici, valori antropologici che per secoli hanno costituito l'identità di questi popoli. Questa è la cosa forse più, perché loro, il diamante c'è adesso e ci sarà anche domani, perché le riserve sono tantissime, ma una cosa che nessuno potrà restituire è proprio come dire, il crollo di tutta questa rete di socialità, di valori condivisi dal punto di vista antropologico. Quindi la prima cosa che ti salta agli occhi è questa, proprio la situazione pre-politica, cioè proprio la sopravvivenza fa sì che mors tua vita mea. Questa. Però all'interno di questo, ed è quello che non viene abbastanza sottolineato, c'è proprio una società civile che si muove, che si organizza, e non solo, soprattutto qua nel Kiv, nel cercare di continuare a proporre delle alternative a questo crollo generalizzato che loro hanno conosciuto. Quindi sono associazioni laiche molto, molto attive, alcuni di loro anche hanno dei loro martiri, gente morta proprio perché non volevano rassegnarsi alla situazione di stallo, non solo di stallo, ma proprio chi ha viaggiato in questo paese anche solo 30 anni fa, ti viene da piangere, veramente sono, a parte paesaggisticamente belli, ma anche un inizio di, così, di vita decente che era impostata che non c'è più. Quindi qui nel Kiev c'è una società civile davvero molto, molto attiva e che sta pagando anche prezzi molto alti in termini di vita umana, no? Perché lì vieni eliminato. E qui no, qui quasi niente, perché è zona di foresta equatoriale, non c'erano società ben strutturate, ma etnie che all'interno della foresta vivevano in modo un po' autarchico, quindi è difficile scorgere qua un embrione di società civile, anzi è proprio la zona più caotica questa qua. E qui invece nel Katanga, perché poi queste zone, una volta circoscritto il cerchio del potere del signore locale, hanno un minimo di amministrazione, di vita. Ecco, anche qua c'è tanta amministrazione che per esempio non accetta la partizione, la spartizione del Congo, che rivendica l'integrità territoriale del Congo, che rivendica ancora la possibilità per le varie etnie di vivere insieme, quindi impegnate sul fronte della cultura della pace e del dialogo attraverso azioni non violente, occupazione di queste miniere, la disobbedience civile, le ville morte. È l'idea delle città morte, per cui nessuno esce, nessuno va a vendere, nessuno va a scuola, cioè proprio giornate spettrali per dire oh, no a questa occupazione, così via dicendo. E poi anche tutto sommato Kinshasa, no? La capitale, che tagliata dalle fonti di approvvigionamento in prodotti agricoli, che non ha più, e la gente continua a vivere, vive proprio grazie a questo spirito comunitario, questo senso della solidarietà, a questo anche l'accontentarsi, cioè, la gente che mangia, magari mangiasse una volta al giorno, e che mangia, per esempio, famiglie che si organizzano per mangiare a turno, una famiglia mangia i giorni pari e l'altra mangia i giorni dispari, e tutti insieme poi i genitori si astengono due giorni per far mangiare tutti i figli delle due famiglie, cioè ci sono queste forme di sopravvivenza che secondo me possono costituire anche un punto di partenza per un futuro diverso, no, da questo punto.
Invece girare all'interno di questi territori è
quasi impossibile. Se vuoi andare qui devi arrivare a Kampala e attraverso la strada arrivi qua. Se vuoi andare nel Kivu devi arrivare o a Kampala e fai tutta la strada, oppure arrivi a Kigali e attraversi il lago, i laghi. Se vuoi arrivare qui nel Katanga o atterri a Bujumbura, nel Burundi, e vieni, oppure a Lusaka in Zambia e poi fai la strada.
Quindi non c'è modo di...
Cioè il governo centrale di Kinshasa non controlla.
Isolato.
Cioè quindi, sta lì, ma non...
Invece a livello di comunicazione, cioè, com'è che al di là del potere militare che è prima, no? A livello mediatico, cioè a livello di informazione, ci sono canali,
radio locali.
Radio, la radio proprio.
Piccole radio locali, che hanno una funzione insostituibile, proprio in questa idea che dicevamo di continuare a credere in una cittadinanza attiva, nella possibilità di un'alternativa una volta che la guerra sarà finita.
Quindi non esistono radio.
L'unica rete che ancora riesce a comunicare a livello nazionale, purtroppo, è la Chiesa. La presenza di vari missionari che, nonostante tutto, sono rimasti attraverso radio satellitari oppure la fonia, riescono ancora di fuori della... Allora, diciamo che in tutto questo c'è la beffa di una forza ONU che è veramente una cosa ridicola, che su un territorio di 2.345.000 km quadrati ci sono 4.500 caschi blu, con un mandato di osservatori. Quindi se arrivano delle truppe ribelli in un villaggio qua della regione dell'Equatore, saccheggiano, ammazzano, le forze dell'ONU osservano. La situazione peggiore in questo momento è questa del nord-ovest, cioè qui, la zona della foresta equatoriale, dove sono successe i massacri perpetrati da LMLC, Movimento di Liberazione del Congo, di questo Jean-Pierre Bemba, che ha portato addirittura il Tribunale Penale Internazionale a interessarsi di questi crimini contro l'umanità. Per cui questo Bemba rischia forte di essere incriminato proprio per crimini contro l'umanità. E sarebbe bastato questo per mettere paura a tutti gli altri. Perché lui adesso, se viene emesso nei suoi confronti un mandato di cattura internazionale, significa che non può più andare a Sun City a negoziare, non può più andare in nessun paese, perché tutti i paesi hanno il mandato di arrestare. Ecco perché non si capisce l'immobilismo e l'indifferenza cinica della comunità internazionale rispetto a questa guerra, perché c'ha tutti i crismi perché si è elevato a un'emergenza mondiale e non viene fatto. È stato firmato un accordo di pace tra la RDC qua, che è un partito, una ribellione che risponde a Kigali e a Luganda, è l'MLC e il governo, per un cessato il fuoco e per un governo di transizione, giusto? Un governo di transizione che durerà 2 anni, che lascia Kabila al potere, cioè l'attuale presidente, rimane al potere circondato da 4 vicepresidenti, che sono i 4 signori della guerra, il che pone il problema della immunità.
Chiaro.
Possibile che questi signori non risponderanno mai dei crimini che hanno commesso? Primo problema. Ruanda e Uganda dicono di aver ritirato le loro truppe, invece notizie che abbiamo dicono che in realtà sono ancora presenti. E chi stroncherà il traffico, il saccheggio del Congo che è in atto ormai da 10 anni? Accetteranno queste multinazionali che d'ora in poi devono firmare contratti regolari, pagare le tasse, pagare gli operai, eccetera, eccetera? Queste sono tutte domande che l'accordo di pace non ha risolto. E poi, come ogni accordo di pace, prima dell'accordo di pace ciascuno incentiva l'azione militare per poter contare di più sul tavolo del negoziato. Quindi proprio l'avvicinarsi della firma dell'accordo ha costituito un'occasione per l'incremento delle azioni di guerra militare a danno della popolazione. Però se non arriva una forza dell'ONU, non solo numericamente più consistente dei 4.000 disarmati che l'ONU ha mandato, una vera forza di interposizione e che abbia un mandato non di peacekeeping, perché non c'è la pace, ma che abbia un mandato di peace enforcing, che questa è la terminologia ONU, ci distinguono tutte queste cose, hai capito? Ma che abbia un mandato di peace enforcing, no? Ma non 4.000, in un territorio come questo ce ne vorrebbero 20, 30, 40.000
caschi.
Utilizzando anche, se possibile, la forza di interposizione interafricana che esiste, però con una logistica, con un finanziamento, capito? Allora sì che la transizione, l'accordo di pace può avere un minimo di messo in atto, altrimenti.